Buonasera a tutti, ci accomodiamo e cominciamo questo incontro. Allora, buonasera, io mi chiamo Marco Marino e faccio l'editor di una casa editrice che si chiama Il Saggiatore, che è molto onorata, perché una casa editrice non può che essere onorata di progetti come questi, che è molto onorata di aver pubblicato il libro di cui oggi discutiamo, di cui oggi parliamo, che oggi celebriamo, che si intitola Poesie dell'Italia contemporanea, ha un sottotitolo 1971-2021. Solo il nostro Tommaso Di Dio potrà dirvi quanto pesata è stata la questione legata al titolo. Come chiamare un'antologia di ben 1088 pagine, numero che potete vedere compreso tra palloncini, come chiamare un'antologia di 1088 pagine e che forma darle, come utilizzarla, tutte queste domande hanno, come posso dire, accompagnato Tommaso Di Dio, che è il curatore, la mente di questo progetto, che è stato ossessionato da questo progetto, di un'ossessione felice, come diceva Sciascia, per circa 10 anni, coinvolgendo qualsiasi amico avesse sul mondo. Cioè, proprio una cosa incredibile. Ha tappezzato l'Italia e altri, no, per fargli trovare poesie, trovare scartabelli, versi inediti, che doveva leggere. Che doveva intanto leggere, perché questo è innanzitutto un lavoro di lettura. È un lavoro di lettura, è un lavoro di 50 anni di letture poetiche, no? Dal 71 al 2021, di 50 anni di letture poetiche, ed è soprattutto un lavoro che nell'idea di antologia poetica rinnova lo sguardo. Però io già ho parlato troppo. E allora comincio a fare le prime domande, ecco, a Tommaso, perché voglio che sia lui a raccontarvela. In che senso questa antologia, nella sua impostazione, è, utilizzo un avverbio difficile, ontologicamente diversa rispetto alle altre?
Mamma mia, domandone. Grazie Marco, grazie a tutti voi davvero qui presenti, per me è molto emozionante oggi, infatti sono un po' stranito, non sono abituato a queste feste, quindi grazie tantissimo di essere qua, grazie tantissimo davvero agli amici del Saggiatore, cui ho voluto anche festeggiare col numero complessivo di pagine, perché per fare un libro, ecco, ci vuole un albero, ma ci vogliono anche tante persone che ci lavorano, e questo è stato un libro difficile da fare, da comporre, quindi è una sfida anche credo per loro. E oltre con l'investimento, quindi sono molto contento di averli tutti raccolti, gli amici del Saggiatore, in queste 1088 pagine di lavoro comune e corale. Insomma, allora, questo libro sì, parte da molto lontano, parte da una bizzarra proposta, a me suonò bizzarra all'epoca, così lanciata quasi a sfida, no? Appunto dall'editore, che uso l'editore con la maiuscola in questo caso, Sommo, perché è assente, quindi in qualche modo irrintracciabile, ma sempre in qualche modo presente in questo tempo di lavoro, una sfida a dire perché non proviamo a curare un lavoro sulla poesia contemporanea. Questa domanda mi sembrò che non potesse avere una risposta scontata, questo è il fatto, no? Mi sembrava che non potessi ricalcare nessun esempio che mi balenava nella mente in maniera immediata, no? Le antologie che mi avevano ispirato, mi avevano fatto in qualche modo anche crescere, al contempo, pur riconoscendole come lavori essenziali della mia crescita umana e poetica, al contempo c'era difficoltà a ritrovare quel modello nel mondo contemporaneo. Mi sembrava che ci fosse qualcosa di scollato, qualcosa di diverso, fosse successo qualcosa negli ultimi anni che mi impedisse appunto proprio nello sviluppo concreto e pratico di prendere un semplice modello del passato e farne uno, farne uno nuovo nel contemporaneo. Cosa sto dicendo? Potevo semplicemente fare un lavoro cui sarei stato veramente veloce adesso che ho fatto questo lavoro. Prendere, non so, i miei 10 autori preferiti, scrivere qualche cappello introduttivo, scegliere le mie poesie da loro amate e vai. Mi sembrava, non poco, mi sembrava proprio che non fosse aderente né alla mia storia né a quello che avvertivo intorno a me essere la poesia. Che io appunto non sono un accademico, non sono un critico di professione, sono un poeta, uno scrittore. Quindi, prima di tutto, uno scrittore ha il dovere e il piacere di calarsi nelle voci degli altri per rubare e trovare in loro l'eco della propria, l'eco anche di un senso possibile della letteratura che è nel dialogo fra le voci. Allora mi sembrava che di questo dialogo, di questo rapporto vivo con gli altri e la poesia degli altri, si potesse ambire a fare una strategia di racconto della poesia. Era un'ambizione strana, nel senso che non era facile trovare dei modelli del passato che questa cosa, di questo aspetto avessero tenuto vivamente conto, ma certo ce n'era uno grande come per me importante, molto grande, che mi si affacciava alla memoria. Sono molto felice oggi che fra le persone qui presenti c'è anche Laura Neri, che è stata la professoressa che mi laureò in Lo Tempore, e chiesi proprio a lei la tesi su Antonio Porto. Io mi ricordo questo incontro con questo poeta, per me fulminante, e sentivo che avevo qualcosa da dire a questo poeta, non solo nei confronti dei testi che aveva scritto, ma anche di una etica che aveva saputo disseminare nella memoria di chi lo ricordava e di chi aveva scritto di lui, un'etica del vivere la poesia in un certo modo. E fra queste possibilità c'era anche un famoso libro, Poesia degli anni 60-70, appunto, che uscì nel 79, che mi aveva molto colpito perché era fatto in maniera molto diversa da tutti gli altri precedenti, no? E allora era un lavoro quello senza, come dire, che cercava di raccontare un'atmosfera oltre che una serie di profili autoriali. E allora su questi spunti, su queste suggestioni, ho provato a immaginare una forma nuova, diciamo così, per raccontare, insomma, la poesia degli ultimi 50 anni, come rapporto vivo delle poesie fra di loro, come un dialogo costante delle poesie fra di loro. E questo libro è fatto in maniera strana, possiamo dirlo, ecco, noi oggi non parleremo troppo perché, insomma, vogliamo anche dare spazio appunto alle letture, quindi giungo subito alle informazioni pratiche. Cioè, come si usa questo volume? Oltre ad essere una straordinaria arma contundente, è un supporto per le malinconie dei cogitanti, ci si può appoggiare molto bene, e non sottovalutate il rapporto con l'oggetto, questo è anche un bellissimo oggetto, per fortuna, che sta in una mano, quindi può essere usato comodamente anche nei lanci, insomma. Però ecco, questo libro è fatto soprattutto da tre parti. Io ci ho tenuto ad essere una proporzione completamente difforme. Come vedete, il volume ha un certo peso, ma soltanto, diciamo così, il 20% l'ho scritto io. L'80% di questo volume è parola degli altri, la parola della poesia degli ultimi 50 anni. E questa dimensione per me era importantissima, cioè chi vuole confrontarsi con la poesia ha a che fare prima di tutto con degli esempi di poesia. La poesia non è una scienza di leggi eterne, ma è una scienza che procede per individui testuali, no? Un cammino per individui. È ovvio che io avevo anche in mente Darwin, il suo Origine delle Specie, e tante mie passioni laterali, no? L'evoluzione del testo per individui, per adattamenti e contiguità ambientali. Ma questo poi ne parleremo un'altra volta. Diciamo che per esempi, per singoli testualità, per singoli momenti testuali. Allora l'idea era quella di far soprattutto trasparire questa cosa. La mia gioia più grande è che quando prendo questo volume e lo apro a caso, capito sempre su un testo di poesia. Prima di tutto capito non sulle pagine mie, ma sulle pagine di qualche grande poeta che ha scritto qualche grande testo che secondo me assolutamente merita di essere letto. Per chi vuole entrare nella poesia contemporanea, vuole viverla, vuole immergersi anche nella lingua possibile di questa poesia. Quindi dovunque apro nella pagina di un poeta, ed è veramente esaltante per me questa cosa. perché non c'è modo di sfuggire a questo enorme proliferare anarchico e selvatico, e come dice il mio amico Giorgio Maria, sconcertante, no, della poesia, cioè un concerto fatto di voci difformi, continuamente variate, continuamente diverse una dall'altra, eppure una con l'altra in continuità, appunto, che si toccano, si sfiorano, si cercano, si citano, si avvicinano. C'è una poesia di un giovanissimo poeta che non c'è più, purtroppo è morto, molto giovane, che cita un testo di un altro poeta del 71, quindi verso la fine del volume ci sono autori che riportano dentro di sé l'eco e i riferimenti di testi di 50 anni prima. Ecco, di questo tessuto vivo, palpitante, incoerente, a volte appunto sfuggente, è fatta la tradizione di poesia. Io volevo soprattutto che questa cosa trasparisse. Quindi la prima parte, che è quella che mi è costata poi di più, che raccontava prima Marco, fra parentesi, senza la cui affettuosa costanza questo volume non esisterebbe, quindi veramente grazie tantissimo a Marco Marino, al suo lavoro di appassionato lettore, anche lui di poesia, che insomma mi ha aiutato in tutto e per tutto a compiere questa impresa. Quindi prima di tutto, come diceva lui, è stato un percorso di letture, bisognava entrare nelle biblioteche, nei penetrali sofisticati, misteriosi, di fotocopie, PDF, libri smarriti, da ritrovare, nomi consigliati, suggeriti. Ho chiesto a tantissime persone, anche mentendo, cioè non facendoglielo capire, cercando di carpire dai poeti che incontravo quali erano i poeti che leggevo, i poeti che loro amavano. E mi sono fatto dire i loro consigli, le loro suggestioni, e cercavo ogni volta che c'era un nome che non conoscevo di procurarmelo, di leggerlo, di attraversarlo, per capire se quel consiglio aveva qualcosa che poteva uscire dalla tana della idiosincrasia, cioè dell'amore che ognuno di noi prova magari anche per una cosa inutile, brutta, insomma, cosa studente lecita, potesse uscire dalla gabbia del gusto individuale per essere qualcosa che valesse la pena di essere condiviso. Quindi ho veramente 8 anni di lavoro anche di carpire i segreti degli altri poeti. Quindi io devo, come faccio alla fine, ringrazio davvero tutti gli autori che ho incontrato e che sono in questo volume, anche quelli che non sono in questo volume, perché tutti mi hanno in qualche modo, tutti quelli con cui ho potuto parlare, sono abbastanza, in questi anni, ho potuto rubare qualche suggerimento, o comunque fare una riflessione, anche in negativo. Quindi questa è la prima parte del volume, la ricerca di esporre, presentare questa selva della poesia. Un rapporto, no? Come appunto una foresta selvatica che ha nelle strutture delle radici invisibili, spesso agli occhi, ma comunicanti fra loro, un dialogo permanente, no? Questo è quello che volevo creare in questo volume, il modello era questo, no? E poi però ho dovuto anche, perché non potevo presentare un lavoro che fosse solo delle parole degli altri, io avrei tanto voluto, ma l'editore non lo voleva proprio così, voleva esserci anche un accompagnamento a questi percorsi. Quindi l'idea era quella di far anticipare ciascuno di queste decadi da una specie di introduzione che si voleva snella, agile, infatti quante pagine? Non sono tante pagine,
insomma,
20-30 pagine, su richiesta esplicita dell'editore, quindi io avrei potuto scrivere per ogni decade 800 pagine, è chiaro, se uno vuole entrare dentro questi mondi ci sta all'infinito, se uno che li ama come me, figurati, è solo un piacere, no? Aumentare lo studio, l'approfondimento, insomma, bisognava fare una sintesi, quindi purtroppo è una sintesi, però spero non del tutto inefficace, non inutile, in cui però il tentativo era quello non tanto di raccontare solo il tema letterario, perché non è vero che la poesia si muove solo nella poesia, non si fa poesia solo della poesia, almeno io questo non lo credo, si fa poesia vivendo all'interno di un'atmosfera, di un'epoca, di un mondo in cui tante cose concorrono. Allora l'idea era proprio di creare in queste soglie iniziali non degli studi che approfondissero soltanto il dialogo della società letteraria, ma che in qualche modo offrissero anche uno scorcio di quello che erano le atmosfere estetiche, etiche, politiche, economiche, sociali di un decennio. Questo ha comportato chiaramente un aumento di studio, un aumento anche del rischio di questo volume, però credo che insomma non sia inutile farlo, né che il tentativo sia del tutto da buttare via. Quindi non troverete soltanto il dibattito letterario, ma anche come il tentativo di far uscire la letteratura in contaminazione con le atmosfere dell'epoca. E perché l'arte della poesia non è un'arte a compartimenti stagni, nessun arte lo è, e non bisogna promuovere la poesia, pensare che la poesia lo sia. I grandi poeti hanno sempre dialogato con gli artisti, avevano delle vite, avevano le bollette da pagare, insomma, e gli eventi dell'esistenza sociale influivano, soprattutto nella poesia italiana degli ultimi 50 anni, dove la storia ha avuto un grande peso, la storia degli eventi proprio storici d'Italia, degli anni 70, insomma. Sapete cosa sono, no? Quindi immaginate se la poesia non ha recepito anche molto di questo. Quindi cinque soglie, una per decennio, che segnano le atmosfere appunto di quelle epoche, e poi infine mi sembrava che qualcosa mancasse. È stata l'ultima parte del lavoro, che è emersa proprio all'ultimo, però scritta con un'enorme gioia e devo dire anche per me piacere proprio della scrittura, ed è stata la parte conclusiva, una parte che abbiamo voluto chiamare percorsi intrecci. Perché? Perché mi sembrava che mancasse qualcosa da tutto questo. C'erano i testi, questo incontro frontale con la parola dei poeti, c'era questo sguardo molto alto, molto lontano sulle atmosfere dell'epoca, mi mancava qualcosa, mancava un aspetto per me altrettanto importante, che è la dimensione di confronto radicale, preciso con il testo. Quindi alla fine si presentano una sezione in cui si prova a fare delle letture più, come dire, più ravvicinate di singoli testi, ma non isolati, come se fossero appunto delle isole circondate da un deserto mare imbevibile, ma cercando di far saltare il criterio della cronologia. Questo è un libro in cui domina la cronologia, uno degli aspetti credo forse più belli di questo libro, su cui abbiamo tanto ragionato anche con Marco, con Marica, ringrazio la grafica editoriale, come tutti quelli dei saggiatori che hanno lavorato, è il fatto che ci fosse in basso a destra l'anno di pubblicazione. Tutte le poesie sono raccolte in rigoroso ordine cronologico di pubblicazione. C'è questo nastro del tempo che scorre, no? Quindi questi testi viaggiano nel tempo, no? E uno può scorrere dal 2021 al 2099, 84, 87 e così indietro. Mi sembrava che bisognasse anche far saltare questa cronologia. L'asse del tempo era importante perché insomma è il nastro entro cui scorrevano questi testi, ma in realtà quando noi leggiamo una poesia del tempo ci interessa molto relativamente, anzi a me quasi nulla. È solo un modo per costruire questo volume, non è una religione il tempo, no? È una convenzione. Quando noi leggiamo un testo cerchiamo anche altro, cerchiamo anche delle costellazioni, da un testo viaggiamo un altro, troviamo degli aspetti che li avvicinano, li allontanano, li assomigliano, li confrontano, li dividono. Allora l'ultima sezione è fatta così, percorsi e intrecci, diversi testi di epoche, autori diversi, che però hanno delle differenze significative, delle somiglianze significative, e provo quindi a far dialogare autori morti con autori vivi, autori giovani con autori anziani, senza che questo centri, soltanto, come dire, trovando nei loro testi qualcosa che facesse scattare un'affinità o una dissomiglianza, no? Quindi che accendesse l'ipotesi di una costellazione nel cielo, che a volte può essere molto confuso, no? della poesia, è ovvio, no? Quando noi guardiamo la volta stellata vediamo tante stelle, no? Ma non riusciamo poi a decifrare le costellazioni, ci serve qualcuno che ci indichi appunto i segni, gli asterismi, come vengono chiamati, no? Delle costellazioni. E non lo dico per caso, fu Ugo Foscolo a dire in un'opera che mi è cara, come Enrico sa benissimo, cioè dell'Ufficio della Letteratura, a dire che proprio il primo libro di letteratura è Il cielo stellato, il primo libro in cui i uomini hanno scritto le costellazioni tra le stelle. Ecco, io volevo un po' provare a rifare questo gesto di intrecciare la parola degli altri in un senso possibile, come modello di un esercizio, cioè non esaustivo, ma come proposta di lettura per un lettore a venire, cioè insomma, per voi, per chi poi prenderà in mano questo volume e dice bene, cosa ne faccio? Ma posso fare anche così e provare a fare lo stesso, magari in un altro libro che magari sarà ancora più bello e più interessante di questo.
Mi ulteriore tempo alla lettura. Mi piacerebbe però sottolineare un aspetto di questa serata, ovvero che non è un caso che noi siamo qui e non è un caso che ci sia questo pubblico, perché Tommaso ha la grande qualità, oramai ci conosciamo da 2 anni, Tommaso ha la grande qualità di fondare la sua idea di letteratura su un'idea ancora, diciamo, più importante, che è un'idea di umanità, che è un'idea di incontro. E devo dire che questa serata mi dà la restituzione, come posso dire, del progetto più grande di Tommaso, ovvero quello di portare questa antologia che voi potete avere tra le mani, così, in carne e ossa, persone che ci sono qua davanti, no? Allora ci sono i gruppi di poesia che Tommaso guida, i laboratori di poesia in cui Tommaso insegna, ci sono figure dell'Accademia, ci sono figure dell'editoria, figure della critica letteraria, tutte queste accomunate da quella passione grande, forte, sincera, che l'amore per gli altri e quindi l'amore per la letteratura sono due cose che non possono essere scisse. Allora io, proprio in forza di questo dialogo, comincerei le letture. Abbiamo detto con Tommaso che, essendoci due amici che vengono da lontano, addirittura da sotto la linea gotica, sotto la linea gotica, noi allora abbiamo detto che cominceremo con loro, però vogliamo spiegarvi prima come funzioneranno le letture. Intanto in questa serata potrà leggere chi vorrà, basta che si avvicina. Noi faremo questo gesto, che è il gesto che evocava Tommaso, ovvero aprire a caso l'antologia, questo corpo che vedete multiforme, che si sfoglia tra le pagine, tra le mani di Tommaso, e la poesia che capita verrà letta. Quindi ognuno legge quello che gli succede, no? La poesia, d'altronde, diceva un noto poeta milanese, è un destino, ecco. Allora, ho banalizzato troppo Milo De Angelis, se qualcuno mi perdonerà per questo.
Lui no.
Allora, direi, Francesco, se tu vuoi cominciare, puoi leggere ciò che vuoi o aprire a caso e darti alla
lettura. A caso, diciamo che l'idea era proprio questa, di non trattarci troppo chiacchiera, perché se la mia emozione è troppa stasera non riesco proprio a dire cose intelligenti di quelle che ho provato a dire prima, quindi grazie ancora davvero tantissimo. Grazie anche, intanto una cosa che non ho detto prima di dare la parola a Francesco è che la terza parte di Intrecci nasce proprio figlia del lavoro con il laboratorio che sto facendo allo IULM con il prof. Giovannetti, ideato da prof. Giovannetti, che vede un sacco di amici qui stasera, quindi grazie anche di essere passati, che ho un'idea di confronto con loro, infatti sono presenti come ringraziamento nel volume, e quindi c'era questa idea anche bella di, anzi ti ringrazio Marco di averla ricordata. E allora l'idea è quella di, insomma, questo è un libro di tanti poeti, siamo qui perché leggere, insomma, leggiamo queste poesie visto che ci piacciono le poesie. L'idea più bella, almeno io credo, la prima cosa che dico quando parlo di poesia è che ogni verso che si scrive ce ne sono almeno 1000 che uno ne ha letti, no? Se no, che cosa si scrive a fare? Scrive per leggerne un altro. Spesso uno si rilegge perché si è dimenticato quello che ha scritto, come capita a me spesso. Quindi l'idea era quella di fare un po' questa festa. Abbiamo Tipaldi qui presente da Napoli, che è venuto a trovarci, che è pure presente nel volume. Quindi agli autori magari che si ritrovano nel volume sarebbe bello anche chiedere di leggere la loro poesia, in questo caso.
Mi hai facoltà.
Alice Farina aveva detto che non lo voleva fare, però siccome non c'è stasera possiamo farlo, perché perfidamente io ho detto facciamogli leggere anche quella che è nel volume, ma i cattivi del saggiatore hanno detto no, solo quella che è estratta a sorte, ma io generoso e tardo e anche un po' emozionato stasera.
Io tra l'altro da editor non posso che essere connivente con il mio
quindi prego Francesco.
Senza microfono non si sente.
No, lui no.
Allora, la prima è mia,
e questa
quindi inauguriamo così, e questa è una poesia da spin, anno 2019. Variazioni sul viaggio dei magi, di Eliot. Fummo molto insultati nel cammino, e nel deserto ci tiravano le ossa dei cammelli, e la stella cambiava direzione come un pesce nello stagno. Ma chi cerca per noia non perde coraggio, e noi continuammo. E le notti erano umide di pioggia, e ci venivano i malanni. Bevemmo vino fino a perdere la strada, fino a trovare la cometa nelle pozze. Fummo carnali e fummo in vita, Dio. Un giorno, il giorno meno bello, trovammo il bambino putrefatto, il bambino che salvava, nato morto, e scese tanta candida neve, facemmo ritorno, e il dono fu lo spreco, e lo spreco fu il dono.
Bella, grazie. E ora scegliamo a caso. No, caro, scelgo io a caso, se no il gioco
piccolo.
Vai. Da.
È difficile non leggere degli altri, eh? È un grandissimo Tommaso Ottonieri.
Sono. Si dilata il collo tuo in richiami lunghissimi. Ora, nei tuoi pallidi lunghi occhi che distendono, lunghi dilatati sorrisi, lunghe ciglia nelle acque, steli, vele, il collo tuo su. Frammento 3?
Vabbè, ci va.
Non continua. E poi, e nudi, come, e mobilissimi, e candidi, perle il collo.
Bello, grazie.
Io quasi ne approfitterei anche per aggiungere delle piccole, diciamo, cose sul libro, ecco.
Intanto, no, perché qualcuno si prepari, se vuoi.
No, che ci abbiamo già la seconda. Ce l'abbiamo già subito in pole position. Sì. No, cioè, un tratto molto interessante dell'antologia è che gli ultimi 20 anni sono grandi quanto i primi 30. Quindi è data molta più attenzione allo spettro degli ultimissimi poeti piuttosto che a quelli più tardi, ecco. Cioè, questa è un'altra delle particolarità dell'antologia.
È bello questa cosa, che mentre leggiamo chiacchierano un po', forse è più bello così. Insomma, se non vi annoia, ecco. Sì, allora io ci ho tenuto molto a fare questo sbilanciamento, no? Perché io sono, come dire, nel momento in cui mi affacciavo al dibattito della poesia, quindi più o meno nei primi anni 2000, io sono dell'82, quindi insomma più o meno è di contezza minima della, come dire, della relazione di una poesia contemporanea, grazie a Stefano Raimondi, che è qui, che fu il primo poeta vivente che io abbia mai visto e letto nella mia vita, straordinario incontro che mi segna ancora oggi nell'amore e nell'affetto che ho per lui. Quindi insomma, come dire, si parlava continuamente della poesia è morta, non so se vi ricordate, forse qualcuno che ha la mia età si ricorda bene. Cioè, più o meno ogni estate, cioè, dovuto, c'era un articolista sfigato che per il caldo, nella schissia della Milano che iniziava appunto ad assediare con la sua afa la vita dell'epoca, diceva che la poesia era morta. E io continuavo però a incontrare poeti vivi. Se lo dicevo, ma là, cosa funziona? Cioè, cosa stiamo dicendo, no? Mi sembrava che fosse morta una certa idea di leggere, di vivere la poesia, ma io invece continuamente ce ne fosse un'altra che pullulasse sotto la pelle del contemporaneo, no? E che spingesse per sorgere, per fiorire, per fare vita. E io continuamente anche leggevo testi bellissimi. E mentre questi articolisti scrivevano la poesia morta, io leggevo libri pazzeschi continuamente. Ora, non voglio dirne, ma i libri di Mario Benedetti, i libri di Stefano, i libri di Italo Testa, i libri di Marco Corsi, che ho qui, no, di fronte a amici che sono qui stasera, poi più avanti il libro anche di ancora più giovani amici, insomma, erano continuamente a incontrare per me grandi capolavori del contemporaneo, forme di scrittura che aderivano alla forza del mio tempo, e mentre il discorso intorno a loro era la poesia morta. Allora, anche per ribadire questa mia tesi, che insomma la poesia è tutt'altro che morta, è molto viva e ha prodotto in questi ultimi 20 anni molte opere degne di stare allo stesso livello di quelle degli anni precedenti, dei 30 anni precedenti, ho voluto sbilanciare il numero di pagine, no? Una scelta un po' forte, però secondo me anche figlia del fatto che mi sembrava che l'urgenza fosse questa, cioè negli ultimi 20 anni c'è stato in effetti, e questo è vero, una difficoltà di raccontare la poesia e di condividerla anche con delle trame rassicuranti, anche trame editoriali rassicuranti, per cui è come se mancasse infatti un racconto comune della poesia, e questo non vuole essere propriamente un racconto della poesia, ma vuole anche provare a mettere in scena come dire, questa ricchezza, questo paesaggio di diversità, spingendo anche sugli ultimissimi lavori. 1971-2021 vuol dire che io ho scelto anche opere di autori quasi esordienti che hanno pubblicato proprio nell'ultimissimo anno, come anche gesto di estrema fiducia. Ovviamente non è una mappatura, come dire, certa, però insomma è un lancio a cui volevo comunque dar credito, insomma.
E tra le poetesse più vive evochiamo Carmen Gallo, che ben rappresentata all'interno dell'antologia, a cui brazzo il microfono. Mi sento molto,
non lo so, l'Amadeus e la poesia questa
sera. Carmen, grazie di tanto lavoro che hai fatto insieme a me in questo librone. Questo è il motivo
che ci sono. Allora, intanto, davvero questa antologia è un libro bellissimo. Io ho avuto la fortuna di leggere Gli apparati con grande anticipo, ma mi sono rifiutata fino a questo pomeriggio, quando sono arrivata qui, di vedere quali testi avesse scelto le mie poesie, perché qui si gioca un'amicizia,
aia.
E invece è andata abbastanza bene. Leggo un testo?
Sì.
Leggo, non il più breve, perché Tommaso ha scelto dei versi di un solo verso, avevo anche dimenticato il verso, ma ha scelto questo testo che si intitola Gli altri stanno in piedi a guardare. Finché resto qui a parlare, nulla o poco può succedere. Le pareti, più delle voci, mi costringono in questa stanza, dove niente mi somiglia e niente mi riguarda. Le donne spingono e spingono, gli uomini stanno in piedi a guardare, io e te dove andiamo? Dall'altra parte dicono non c'è niente. Aggrapparsi ai corpi, sopravvivere. Anche gli animali si spostano, migrano dove si gela meno. La mano preme forte contro lo sterno, fa uscire l'aria, fa allargare il petto sull'asfalto, la strada sterrata, la fine del selciato, ancora la caduta più del salto.
Grazie. Finisco sulla destra, sinistra. Ah, bellissimo. Corrado Costa, 72, stupenda. No, beh, io. È una bellissima poesia, è uscita fuori, è a caso. E credo che ogni volta che apro sempre un testo bello, chissà chi l'ha scelto, insomma. È un testo che mi piace moltissimo, è un testo di Corrado Costa, un grande autore, che sapete tutti, insomma. Ha scritto molti libri, è stato capace di anche grandi torsioni ironiche nella sua scrittura, è dato il tempo a Carmen di leggere, è un testo molto bello perché, se non sbaglio, è tratto dal libro del 72, cos'è quello? No, di 81, ok. Quindi.
83?
L'anno della nascita di Carmen Gallo, è un testo molto bello, c'è un destino in questo libro, perché è una poesia che, ecco, come dire, finisce in maniera molto bella, come Carmen sta notando, prego.
La figlia dell'uomo invisibile, su per l'oscura voragine guidata dal suono della cerca. Sappiamo che un'immagine ci segue, non voltarti a vedere. La viva luce dello schermo brucia questi soggetti, queste esistenze inesistite prima della nascita del cinema. Non voltarti a vedere. Noi ci possiamo voltare dietro di noi il film per essere sicuro della propria forma. La cinepresa cerca di trattenere una inesistenza esistita prima dell'inizio del cinema. Il protagonista si chiama Orfeo. L'attrice muore se cerchiamo di vedere chi è.
È bellissimo.
Aggiungo sempre un altro particolare.
Tanto si prepari il prossimo.
Qualcuno si prepari. No, un altro particolare.
Prova a venire tu.
Vogliamo Stefano Raimondi. No, un altro, diciamo, particolare della struttura del libro è dove sono posti gli autori. Perché solitamente gli autori, diciamo, il nome dell'autore è il cardine dell'antologia, di molte antologie, da cui, no, poi si raccolgono i testi più rappresentativi, eccetera, eccetera. Invece qua gli autori non sono raccolti tutti, i testi degli autori non sono raccolti tutti insieme, ma sono sparsi per le decadi e addirittura volontariamente noi li abbiamo nascosti. Nascosti, ora diciamo come, nel senso che li abbiamo messi al fondo delle poesie. Quindi non sono le cose che appaiono quando si apre la pagina. Bisogna leggere il testo e poi sul fondo trovare il nome. Questa naturalmente è una scelta che segue la filosofia che Tommaso ha spiegato prima. Però adesso chiamiamo Stefano. La troviamo.
Intanto che trovi nell'indice dei nomi
il...
mentre Stefano ci trova agilmente nell'indice dei nomi il testo suo, più testi come i suoi, volevo dire una cosa su questo. Sì, ci ho tenuto molto questo aspetto dell'autorialità. Solitamente sapete, nell'antologia è l'autore a essere la soglia, no? Di raccolta, il criterio di raccolta dei testi. Qui non è così, qui appunto è il tempo che scorre, quindi tu trovi un autore diffuso perché più volte ha scritto qualcosa di interessante, allora è stato inserito in più punti del percorso. A volte c'è da dire anche, a mio parere, quindi prendo questa responsabilità, a volte un po' dura, un po' difficile, magari ha scritto delle cose meno interessanti e quindi scompare dall'epoca, no? Quindi c'è anche questa possibilità di selezionare gli autori e i suoi testi che secondo me hanno fatto la differenza nel loro panorama, non tutta l'opera del loro autore. Questa è una scelta veramente molto difficile, mi farà molto odiare degli autori, ma spero che mi vogliate bene per la poesia.
Beh, che onore, grazie. Allora, io leggerei dal sogno di Giuseppe.
Lasciamo di l'anno.
Siamo nel 2019. C'è un pezzo della Genesi che dice: il faraone disse a Giuseppe: ho fatto un sogno e nessuno lo sa interpretare. Ora, io ho sentito dire di te che ti basta ascoltare un sogno per interpretarlo subito. Il sogno di Giuseppe diventò di pietra, divenne cisterna, poi casa e fondale. A fuggire sarebbe riuscito solo il corpo sottile di sabbia. Le sue caviglie erano portali, soglie, dove liberare fratelli e padre. La casa era sempre più vicina al sogno, sarebbe crollata con il giorno, con il suo ritorno, indietro, nelle stanze. La cisterna si fece casa, pelle, voragine di ascolti, entrarci, era sognare, partire.
Grazie Stefano. E dove stai, sulla sinistra o sulla destra?
Anche tu. È più ideologico. Beh, che...
Guarda, è uscito un grandissimo autore, perché Stefano se lo merita, Giampiero Neri, 1992, ti do un attimo di tempo per leggerlo.
Uno?
Quello che vuoi, o uno o l'altro. Ok, Giampione, c'è di tutto, c'è anche il grande Giampione, quindi, che è stato quest'anno purtroppo già lasciato, però è presente anche in questo lavoro, in molti punti, essendo un autore molto bello e importante della nostra letteratura.
Dove il fitto bosco scendeva con avvallamento profondo verso un luogo nascosto, a un tratto gigantesco, appariva mutato l'aspetto degli alberi in quel punto, prendeva nome di orrido.
Bello. Grazie. Ora vuoi fare un'altra domanda, mentre io chiamerei, vedo che c'è anche Italo Testa e Marco Corsi, magari se Italo vuole venire, se c'è, o se no anche Marco, se no chi vuole, appunto, magari vedo qualche amico, chissà, magari anche Damiano, Scaramella o Santese, se vogliono leggere, ecco, sentiamo Italo, sta arrivando. Intanto una domanda che...
No, un altro aspetto... Esatto, poi se ci sono delle domande, un altro aspetto che forse possiamo sottolineare è nei percorsi la loro dimensione tematica, perché è stata bella la scelta, quindi soltanto così per evocare i temi.
Mentre intanto Italo trova il suo nome dentro,
agilmente. Sì, perché sono sabotati i nomi dei poeti, però ci sono, e sono nell'indice dei nomi, quindi poi chi ama feticisticamente un autore, come tutti noi facciamo, può comunque recuperare l'autore dal fondo del volume, ecco, dall'indice dei nomi, però ecco, è costretto poi a guardarlo sempre in quello che veniva prima, in quello che veniva dopo, quindi in quello che succedeva intorno a quel testo, intorno alla sua scrittura, qui in quel giro d'anni, no? Perché uno dei lavori più, insomma, più meticolosi che ho fatto è quello di creare questa intertestualità, no? Questo provare a mettere i testi uno dopo l'altro affinché ci fosse un dialogo fra loro, no? Mi chiedeva Marco dei percorsi, ora io non mi ricordo quelli che ho messo, ma insomma, sì. Allora, mi sembra che siano tre i percorsi che ho deciso di mettere alla fine, perché ne avevo tanti in mente, però poi l'editore mi ha detto che devo mettere solo tre, quindi alcuni li volevo mettere ma non me li ha fatti mettere.
Ecco,
è colpa dell'editore qua, perché io ne avevo tanti da esprimere, perché appunto di intrecci in questa cosa ce ne sono mille. Per esempio, prima Carmen Gallo ha letto una bellissima Catabasi di Orfeo, avete sentito? Beh, ce ne sono tre in questo volume. Una cosa bellissima che mi sarebbe piaciuto fare è scrivere di queste tre Catabasi, no? Perché è un tema che ricorre. Dato il fatto che l'abbia affrontato Corrado Costa come Antonella Nedda è molto significativo, due autori diversissimi per temperie, stilistica e umana, eppure tutti e due sono confrontati col mito di Orfeo. Questa cosa era bella, l'avrei voluta scrivere, ma come non me l'ha impedito, quindi è colpa sua, però è anche merito suo forse. Comunque, questi tre temi sono il tema delle forme chiuse, delle forme aperte, quindi il tema della sussistenza incredibile nella poesia contemporanea ancora oggi di forme chiuse tradizionali. Ci sono grandi sonetti anche gli ultimi 50 anni, degli ultimi 5 anni di letteratura, sonetti ma anche sestine esplose come quella di Maschiavone, bellissima qua, sestine regolari, quindi insomma le forme chiuse da Zanzotto, Fortini, quindi una lettura di alcune forme chiuse e della loro continuità, ma anche di forme aperte, cioè di una capacità di costruire della poesia contemporanea per anche forme più visive, oltre che metriche e sillabiche. Quindi ci sono delle letture di alcuni poeti come Florinda Fusco e appunto quello di Alcali, Lorenzo Durante, che hanno proposto nella loro carriera delle poesie spazializzate, no? Che qui sono rappresentate anche raccontando che la poesia oggi cerca anche una metrica visiva, non soltanto una metrica acustica e uditiva, e quindi c'era questo tentativo di raccontarlo.
Allora leggo un testo che adesso ho trovato qua. Si chiama Tutto accade ovunque, tratto da un poema letto scritto anonimo.
Di che anno è, Italo? Di là.
Del 2016. Tutto accade simultaneamente, Sono seduta e mi muovo verso una porta. Sono seduta e scivolo nel corridoio. Tutto accade simultaneamente. La foglia dell'albero nel giardino cade sul mio tappeto. La foglia dell'albero nel giardino trema nelle mie mani. Anche oggi ho visto qualcosa tra la crepa e l'azzurro. Anche oggi ho visto qualcosa, qualcosa. Tutto accade simultaneamente. La fragranza dell'aria riveste lo sguardo. La ghiaia in cortile scivola dentro. Tutto accade simultaneamente. Apro le finestre e divento tutti i suoni. Apro le finestre e divento tutti i suoni del mondo.
Più sul contemporaneo, sul passato. Allora è uscito il film di Giuseppe, ma leggiamo Francesco Iannone.
È uscito un libro molto bello di Francesco Iannone, Le belve erranti, credo, del 19. Le belve erranti, del 19, un libro bellissimo. Francesco Iannone è un grande autore, insomma, che vive in Campania, non è qui, ma è dentro questo volume con dei testi bellissimi. È uscito tanto da poco un altro libro suo, Cruor, molto, anche questo molto bello. È un autore fiammante, insomma, fa parte di quell'area della nostra poesia contemporanea che accende anche il livello analogico.
Se torneremo a cucire l'orlo alla veste del mondo, se sapremo saltare la fune e tendere il sacco, se i muti resteranno con i loro vocaboli dimenticati nel cesto. Gli angeli si toccano i genitali nel buio da cui si vede che erano umani e che nei loro corpi agivano maree. Si spaccano i petti a furia di tossire, hanno le unghie piene di nero, i denti rotti a metà. Che pena vedergli leccare sulle piume tutto quel catrame, che pena quella loro fissità. La gioia è una belva con le rughe, e ora mostriamo al mondo le nostre teste calde, nudità, deragliamenti. Spostiamo i vagoni di noi, avanziamo scrostando la ruggine sulle rotaie, ammucchiamo le ossa sotto gli archi, i nomi soprattutto, ha espulso il feto, si è crogiolato nel suo rosso, la fine è già stata qui mille volte.
C'è Marco Corsi. Facciamo questo.
Intanto che sceglie.
Intanto che sceglie.
Togli il microfono.
Intanto parliamo noi così.
Ecco.
Allora, forme chiuse, forme aperte, poi c'è. Ce ne sono altre.
Sì.
Intanto così raccontiamo. Poi c'è io e non io.
Ecco. Sì.
Poi c'è io e non io. Poi ci sono poesie civili e incivili. E forse non c'è più poesie facili e poesie difficili.
C'è.
E c'è pure poesie. Quindi sono quattro. Quindi te ne ho lasciate quattro su cinque che erano. Su cinque che erano, che ne ho lasciate quattro.
Sì, grazie. Infatti, il generoso editore mi ha concesso spazio e dovuto, visto che già poco ne avevo preso per la poesia. Insomma. No, sì, l'idea era quella di appunto crollo della poesia. Poesie facili e poesie difficili, sì, perché volevo sfatare un po' il mito, no? Della poesia, si dice sempre, la poesia non si capisce niente, la poesia contemporanea non si capisce niente. Questo è un libro, signori, che ha anche un intento divulgativo, no? Quindi, esatto, che è una domanda di quelle iniziali, no? Di chi non è, magari chi è un neofita del linguaggio della poesia, dice ma le poesie contemporanee non si capisce niente, sono difficili. Allora, io volevo proprio provare a ragionare su questi stereotipi e a provocarli e a provare in qualche modo a mostrare come le poesie che apparentemente ci sembrano facili da leggere, cioè magari abbiano optato per una lingua piana e, diciamo così, conversazionale, più legata alla lingua comune, in realtà ci ponessero delle domande molto difficili, molto ardue, invece quelle domande, quelle poesie con la lingua più Ti parli di che stai
facendo? Stai facendo? Stai facendo? Stai facendo?
Ah, ok. Doveva cedere la sedia.
Tanti...
Ha ragione, ha ragione. Grande di noi. Quindi,
anche, la poesia è romantica.
La poesia è anche questa, anche cedere la sedia. Non ti accedere il microfono.
La felicità è sapersi successivo, dove non c'è evoluzione nei corpi, solo la materia inerte di cui ti sei fatto bello, a immagine di un Dio solo, senza padre e senza fratelli. L'anno era il 2017, il libro era pronomi personali. Grazie, non me l'aspettavo, non aspettavo quello delle bombe delle sette indiane.
Invece questa, invece questa.
No, vale, no, bellissima questa. Dove vuoi andare? Ah, è uscito di Baldi. Quindi leggerai un'altra di Baldi. Capita anche questo qui, Un attimo di tensione. Aspetta, fammi dire una cosa. Io davvero ringrazio anche questi autori che prestano la voce magari a poeti che, come in questo caso, magari odiano e... quindi perché uno degli obiettivi di questa poesia è davvero era rendere conto della difformità, della ricchezza del quadro delle scritture contemporanee.
Quindi è anche... unire ma anche disunire.
Unire ma anche disunire. Quindi appunto ci sono magari autori che non tutti gli autori amano, ma insomma io ritengo che siano valevoli. Perché...
Non ho capito il perché di questa
introduzione.
Cichita, puoi recarmi qui se ti arreca piacere, ma non è modo d'amare il nostro. Noi dovremmo fare un figlio, noi dovremmo dare pane alla morte, tanto e tanto dovremmo lavorare, che lo sperma è un esercito scemo e la pancia è una verza. Il libro è il sentimento di vita.
Stavo scherzando prima, lo so che c'era stima in questo caso, figurati.
Grazie Marco.
Lascialo, no, poter grazie. Mi ha fatto molto bene il negro,
grazie, mi ha ristabilito un attimo il setting. Abbiamo sì, il qua, leggi tu, ti va, no, grazie. Quindi insomma tante voci, tante forme, tante, ecco, poesie civili e incivili anche c'è. Cioè, perché sì, un altro luogo comune è che non si può dire una poesia sia poesia civile, perché subito il poeta si arrabbia, si imbarazza, no, ma che non esiste la poesia civile, è una roba orribile. È vero, infatti io racconto, infatti racconto del modo con cui oggi si fa la poesia civile, cioè una poesia che cerca un dialogo scomodo con la società in cui vive, è quello di essere incivili, cioè una poesia violenta, sbagliata, perfida, antisociale, come ha fatto Carlo Bordini, per esempio, come ha fatto Alessandra Carnaroli, per esempio. Quindi ci sono delle letture, degli approfondimenti dedicati a queste modalità storte, scalene di stare nella parola, come quella di Silverini.
Grazie, Tommaso, per questa presentazione in civile. Io ho seguito la genesi della trilogia abbastanza da vicino e posso dire che è stata una gestazione incredibile. Cioè, se fosse un bambino sarebbe nato adolescente, perché sono gestato per me, non so, 10 anni ed è stato un parto trigemellare, quindi complimenti Tom per questo incredibile momento. Hai messo una delle poesie meno porno? Ok, ci sto.
Sì.
Quindi la leggiamo e vediamo cosa esce dopo.
Tutto un ragazzo pudico.
Comunque è un ragazzo che tenta di non farvi denunciare dalla buon costume.
La creatura ha provato a rimanere
c'è qualche bestemmia.
A fingersi reale, ha provato a non guardare fuori dalla finestra, a non indicare l'artificio delle piante, delle staccionate, la commedia delle persone che cantano.
Facciamo così.
Ha provato a essere fratello e sorella,
comunque ignoto,
lasciante e filosofa, ha provato a farsi macellare e poi a iniziare una carneficina. È forma mancata, è viva, e tutta la storia si disperde nelle stanze della sua mente, dove noi viviamo, dove rimbombiamo come echi, come quarti di bue che da una torre precipitano.
Sempre leggera, sì. Mi piaceva questo finale di Silvia, una prosa tra l'altro poetica, dalla terza parte del suo bellissimo Demi Monde, e ora estraendo a sorte direi... Va perfetto, bellissima. Che fortuna! Uno straordinario Raboni del 93.
Allora,
guarda così mi tengo.
Capito? Ogni volta che apri qui c'è qualcosa di bellissimo, io so cosa dire.
Quale onore? Nel decomporsi, chissà, che rumore fa il cervello e che scintille, se già così assordante il rovello. D'essere, ecco, la metà dell'annegato, il fratello, sia mese di chi non ha più volto nel mulinello, insieme a precipizio vivi, travolti da matassia, divina e non divino niente, centuplicata la mente, flottando morti nella scia, fulgida dei sedativi.
L'abbiamo chiamata. Qualcun altro si avvicini. Io vorrei soltanto sottolinearvi la tecnica di scelta di Tom, che apre a caso, poi la poesia non lo convince e riapre.
Non è vero.
Cioè,
grande cioè, onestà.
Se facessimo il gioco dell'otto qua lo prenderei, lo resterei per una cosa del genere.
No, non è vero, cioè proprio scelta in caso proprio, è puro caso. Vabbè, dai, allora c'è qualcun altro che vuole leggere, se no facciamo anche qualche domanda, se qualcuno si vuole avvicinare, qualcuno vuole leggere magari, Dario, non so, vedo tipo Edo, Elisa, qualcuno vuole leggere, dai.
No, vabbè,
Elisa, vedo vuole leggere. Intanto se qualcuno ha delle domande da fare è il momento, così io intrattengo un po' gli ospiti, anche domande così sulla struttura, sulla genesi, su quanti, quanto ho sofferto per scrivere questo libro. Vuoi il caso, il microfono? Aspetta, metti là. Dove vuoi che vada?
Dove vuoi tu?
Vai, così?
Sì, il gioco mi piace così. Se bisogna giocare, alla cieca.
Ah, va.
Vale.
Beh, bello. Vai, ancora domini.
Sulle parole saremo giudicati, sulle parole che non abbiamo detto saremo giudicati da una voce precedente. Attenetevi ai fatti, dunque schiarite gli indizi dei vostri alibi, poco ciò che rimane. Dentro un cerchio la ragione cerca il suo perno smarrito, la verità che non ha nomi, ombre che l'albero di Giuda proietta sopra questa terra che dicono promessa, dove nessuno osa voltarsi colpevole o innocente, ma ogni scomparsa lascia la traccia a un risveglio.
Bello. Grazie, Lidia.
Grazie.
Qui c'è uno che si lancia. Prego.
Ciao, grazie. Ciao. Io volevo sapere se c'è qualche autore che desiderava inserire e non sei riuscito a farlo. E ho una domanda un po' tecnica, ma sono curiosa: come funzionano i diritti d'autore su un'opera così?
Questo posso.
La seconda domanda, skip, la lascio volentieri al mio socio Marco Marino che attiene per me. No, sulla prima no, certo, allora fare un lavoro del genere vuol dire confrontarsi veramente quotidianamente con la sofferenza proprio di dover in qualche modo sottrarre al volume testi che magari sono stati anche belli, importanti per te, per me, o ritenuti importanti per lo sviluppo della poesia, ma non poterli accogliere perché non raggiungono, no? Una dimensione di complanarità col progetto. Ora ti dico subito che ci sono tre elementi che io ho adoperato per valutare le esclusioni. Innanzitutto è il supporto. Questo è un libro e per me questo è un fatto importante. Il medium era un libro, sarebbe stato letto come un libro, quindi ho dovuto per forza di cose in qualche modo togliere tutta un'area della poesia contemporanea che si esprime attraverso la performance, per esempio vocale musicale, che secondo me proiettata in un libro non avrebbe avuto senso, perché non avrei avuto possibilità di rappresentarlo nella sua globalità estetica, che è quella appunto di una performance magari musicale, eccetera, eccetera. Quindi ho scelto di non rappresentare volutamente tutta un'area, l'area appunto della poesia, della slam poetry o della poesia più orale, che purtroppo non rientrava nel, cioè per me nell'eccellenza nel momento in cui finiva in un libro, capite? Sembrava di musealizzarla, di ucciderla. Così come anche la poesia visiva. Ho provato a in qualche modo tenerla fuori, perché questo era un libro sulla lingua della poesia, e la lingua visiva appunto entra nel volume attraverso gli iconotesti che sono presenti nel volume in due o tre casi, ma come dire, le poesie spintamente visive ho cercato di in qualche modo, ho dovuto in qualche modo lasciarle fuori. Sebbene ci siano però degli esempi anche in questo caso. Ho dovuto fare poi delle esclusioni drammatiche per quanto riguarda il dialetto. Per esempio, ragazzi, questo libro deve essere il doppio, ma sul serio, se vogliamo inserire davvero il ruolo che la poesia dialettale ha avuto soprattutto nei primi 30 anni di questo volume, di 70, 80, 90, incomprensibile. E purtroppo però ho scelto di toglierla completamente, la poesia dialettale e la sua grande tradizione, per una questione di, se vuoi, di uniformità linguistica, mi spiego. Cioè l'idea era quella che al di là della grande varietà di forme, questo libro potesse essere anche letto come un cammino della lingua poetica italiana, ok? Quindi la presenza del dialetto avrebbe comunque in qualche modo turbato e avrebbe finito per, come fanno spesso gli antologisti, per ghettizzarla in un ruolo minore, no? Tipo, ne metto uno, il più grande, ma la poesia dialettale è fondamentale come tutte le altre, quindi o fai un lavoro serio, e fra l'altro c'è stato recentemente in editoria un progetto editoriale sulla poesia dialettale, quindi io mi sentivo assolto anche da questo dovere, perché era già stato fatto da altri, l'Italia spezzata, un grande lavoro su proprio l'antologia della poesia contemporanea in dialetto, quindi mi sentivo di poterla togliere. Poi certo, sebbene questo sia un lavoro ampiamente inclusivo, ci sono purtroppo delle selezioni che ho dovuto fare, lì è stato molto duro e ho lavorato per setaccio. Semplicemente la prima selezione era molto più vasta e poi a mano ho tolto, enfatizzando che cosa? Un doppio criterio: da un lato l'idea del valore, diciamo così per me storico del testo, il valore storico del testo, e secondario il valore intertestuale, cioè il modo in cui quel testo poteva dialogare con gli altri vicini. E per me era importante mantenere comunque una leggibilità della sequenza, che spero di aver comunque preservato nel lavoro. Quindi a volte un testo è dovuto cadere perché non trovavo l'accordo corretto col resto, diciamo così, dell'accordo. Perché per me, ancora più importante del singolo testo, c'è stata la musica d'insieme, l'armonia del decennio. Io volevo che questo libro fosse un'armonia di testi, quindi che ci fosse una leggibilità, come se uno leggesse un libro di testi. Spero di aver risposto un po'. Vedo che c'è Marellina Ciacqua anche, quindi intanto che Dario Bertini si avvicina magari per leggere qualcosa, se vuole. Marellina Ciacqua, se vuole venire, mi fa piacere a leggere qualcosa. Però se la trovate la portate qua. No, Dario, vieni qua.
Dovevo rispondere al secondo segmento di domanda, che è quella su come si fa l'antologia, la due diritti. Ma allora, si fa, la dico molto semplicemente, intendendo un dialogo con gli editori piuttosto che con gli autori, nel senso che la maggior parte degli editori, degli autori presenti in questa antologia sono rappresentati da grandi case editrici, per cui tu mandi una lettera all'ufficio diritti di quella casa editrice e dici: noi stiamo pubblicando un'antologia, stiamo pubblicando questo numero di testi, e proponi una cifra forfettaria per assolvere ai diritti d'autore, eccetera eccetera. Naturalmente c'è un'altra cosa che ti viene incontro quando fai l'editore, che è il diritto di citazione, quindi a volte quando citi un solo testo questa cosa non lo fai, ma informi sempre l'autore, a volte passi dalle agenzie letterarie. Ad esempio in questa antologia sono raccolti dei testi di Cattafi che ci sono stati generosamente ceduti da una grande agenzia letteraria che si chiama Tila, e quindi diciamo è un dialogo con diverse strutture editoriali.
Basta, ho fatto la parte.
Tu Dario, vedo che hai il libro aperto una pagina però.
Sì.
Come mai? Non vuoi rompere questo equilibrio?
Si può fare tutto quello che
si può fare. Dai, Dario Bertini, permettiamo di leggere quello che vuole.
Grazie Tommaso. Io ho scelto di leggere una poesia di Remo Pagnanelli.
Lo sapevo.
Da Epigrammi dell'inconsistenza.
Bellissimo.
Forse l'Eterno è in questo dormiveglia di calcenista bianca senza bagliore, che elude l'inganno ogni virile aspettazione. Più veloce non agguanta la sua tartaruga, né noi il tratto esiguo di una giornata. E vorrei questi versi riversi come un cane che si abbandona all'agonia.
Bello, grazie.
Grazie. La poesia tra l'altro è messa prima di un'altra, se non sbaglio, proprio di qua, di Giampiero Neri, proprio questa qua, che dice proprio il tema del cane che torna. Quindi ci sono queste intertestualità che cerco.
Io casualmente aperto sul balestre.
Ma guarda un po'.
È stato totalmente casuale.
Certo, proprio mi ha rinacciato. Vai a leggere, però questa è comunque messa.
Sì, guarda, leggo la prima pagina, Nanni, non ce ne vorrà.
E c'è un'anarchia, quindi c'è qui un'anarchia e poi c'è Damiano e Naike che volevano leggere, prego.
Eccomi qua ancora una volta, seduto di fronte al pubblico della poesia.
Eccolo qua.
Che seduto di fronte a me benevolmente mi guarda e si aspetta la poesia. Come sempre io non ho niente da dirgli, come sempre il pubblico della poesia lo sa benissimo. Certamente non si aspetta da me un poema epico, visto anche che non ha fatto niente per ispirarlo. L'antico poeta epico, infatti, come tutti sappiamo, non era il responsabile della sua poesia, il suo pubblico ne era il vero responsabile, perché aveva un rapporto diretto con il suo poeta che dipendeva dal suo pubblico per la sua ispirazione e per la sua remunerazione. La sua poesia si sviluppava dunque secondo le intenzioni del suo pubblico. Il poeta non era che l'interprete individuale di una voce collettiva che narrava e giudicava. Grazie.
Bellissimo testo, Nanni, certo, è fondamentale del 99, qui proprio si tematizza proprio il tema, perché lui fa questo poi, fa il poema epico del nostro tempo, a suo modo, no? Quei Nanni, Blackout, tante opere. Ah, c'è qualcuno, c'è Naika, Damiano, c'è qualcun altro che vuole leggere, non so se volete venire, qualcuno qua che vuole leggere, Enrico, vieni qua. Così è bello, un po' una festa della poesia, poi non andiamo ovviamente avanti per sempre, anche se mi piacerebbe sfinirvi con tutte le poesie di questo volume. Tanto pensiamo a una lettura integrale, no? Della notturna, mezzanotte e mezzanotte, per voce sola. Quindi tu vuoi che io...
Faremo un audiolibro.
Tipo solo mezzo minuto per darle un occhio,
quale vuoi? Quale parte del volume vuoi? Centro. Quindi contemporaneo. Bellissimo. È uscito una canzone molto bella, Il mondo delle cose, che lui sa già, l'editore, chi non lo sa deve studiare, signori, Il mondo delle cose è un gran libro.
Giuseppe Puntiglio, Giancarlo Puntiglio.
Si invela il tempo in un sogno, i segni e gli stampi, vedi ciò che sei in te, dentro di te, ma non in te, in altro, moltiplicato in fronde, dolorose, baluginanti, di vite o ex vite remote, sinistre, che imperterrite si incavegliano in cumuli, terragni, franosi, pulicoli del tempo che si disfa, ultimo, ferraginoso, del miele senti com'è la vita tutta un trepidare. Di mezze verità che si inventano, lo personale, nelle cantine umide umbrati di della vita.
Allora dai, le ultime due, tre
le
letture.
Le ultime due, tre letture. Poi, eccoci.
Vai, Slav. Cosa hai fatto? Hai scelto già tu?
Sì.
Cosa hai messo?
Sanguinetti.
Ah, ho tutto il tuo.
È no, bello
se
perché
vuoi, se vuoi scegliere tu.
No, 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 vai pure.
Il pubblico della poesia è un pubblico impertinente.
Impertinente. No, che ha le sue idee sulla poesia, bella questa cosa. Bella.
Cascato è il cavo cielo e la cometa. Cresta è di cotte croste cruda creta. Celibe il cosmo in chiara crisi cronica. Cubo cilindro e circumsfera conica. Crocida il corpo, cuculia il cuculo, chiurla il chiurlo e crepito col culo, ceccato mi è il colon, cacato il cazzo, chiudi sta cantilena cagnazzo.
Poteva essere anche una sorta di invito,
eh? Io personalmente infatti l'ho messa dopo di lui. Questo alfabeto apocalittico, grandissimo libro di Sanguinetti. Insomma, allora c'è qualcun altro che vuole, ecco, ecco, vieni qua, Diego. Ora sceglierò anch'io per te.
Ah no, si sceglie tu.
Ah, ok, prendi, ok, adesso ti do il volume, un attimo, ti do il microfono, ti tengo il volume e te lo prendi.
Allora, vediamo un po'. Dai, ci vuole.
Semifinale, io gli angeli.
Dovevamo toccare. Bene, bene, bene.
Se vuoi leggerlo un attimo,
no, no,
ce l'hai.
Semifinale. La doxa mi chiede per chi voterò. La voce è di un ragazzo che dall'altra parte respira. Non so quale chiarezza dentro la rovina. Tutto ritorna qui, confine del luogo. Quel non parlato di chi odi ben terra. Il professor D'Amato spiegava
un brandonella.
Nemo. Nessuno, non Nemo, qualcuno, nessuno, giungerà oltre le vene, è semplice, ragazzi, qualcuno è scomparso, comunque non dà notizie, il postino mi consiglia di guardare meglio nella buca, anche in quelle vicine, guarderò, Neminem, ex CPDM, per nessun giorno ho fatto eccezione, morire, e dunque perdere anche la morte, infinito, presente, nessun appello, nessuna musica di una chiamata personale. Oltre le vene che furono rito e dimora, milligrammo e annuncio, grido infinito, di gioia o di soccorso, nessuno mai oltre queste vene. È semplice, ragazzi, nessuno.
Mai.
Perché sommare questo pezzo più degli anni 90, come con una ragione, se avete colto.
Ma va bene, allora, insomma, se c'è qualcun altro, uno o due, credo che possiamo. Questa poesia impone una chiusura, credo, di sentirla nell'anima. Insomma, se qualcuno vuole, magari vedo Santese lì in fondo, forse un'ultima lettura, Santese? Dai, dai, un'ultima lettura, vieni qua, dai. Chiamiamo Santese, questo grande amico, con l'ultimo testo. Scaramella non voleva leggere, Scaramella. Scaramella, vuoi venire? Vieni, vieni, Damiano.
Dopo Santese.
Vabbè, dopo Santese. Aiuto, questi ultimi due.
No, no.
Andiamo? Leggo random?
No, leggo io, scelgo io.
Vediamo, vediamo cosa scegli, eh.
I lettori non si fidano.
Non lo so, non lo so.
Vabbè, lo gioco.
Aver ragione. Quando a furia di prove e di argomenti e obiezioni e domande sei riuscito a farti dare ragione e l'altro, quello che ha torto, lo vedi zitto lì davanti, sgonfio, come morto. Questa scena di uno abbandonato dalle parole ti fa talmente patire che pur di farlo ancora un po' parlare, pur di non essere più lì da solo, vorresti dire che non importa, che la cosa non è poi tanto chiara. Proprio allora ti accorgi che il discorso ha lasciato anche te. Vediamo il giornale di Umberto Fiori. Se sostituiamo il discorso locos capiamo tanto di questa cosa.
Damiano, vuoi venire? Allora dai, andiamo. Damiano, Scaramella. Il discorso che è la traduzione letterale di locos, che ci abbandona nel momento in cui l'altro smette di corrispondere, così è bellissimo Umberto Fiore. E ora a te, Damiano.
Però
o si beve o si legge una festa, non si possono offrire entrambe le cose.
Invece no, perché questa dicotomia oscena che il Novecento ci ha insegnato? Festeggiamo le gemme.
Dato io posso essere testimone di forse Coramico. 10 anni fa non c'era, 9 anni fa, quando Tommaso ha iniziato a perdere la testa e anche gli amici per ritrovare su questo progetto, ero lì e bello vederti ancora vivo.
Allora
tutti no, però
una di queste due scegli.
È un caso, è uscito Gian Maria Annovi, un autore molto bravo, da un libro che si chiama Kamikaze, dei primi anni 2000, che racconta proprio il tema che all'epoca era molto forte.
E il pensiero si stacca dal cranio, ti intaglia una stella tra i capelli. Tu credi nell'acutezza della cute, nel rossore della pelle, appena percepibile sulla nuca, sotto il passamontagna, che cede alla sassata e al colpo di rivoltella. Ti rivolti a terra in un rivolo di sputi e petali e cera caduto per non cadere tra i caduti.
Paolo Giuliani, vogliamo chiudere qui. Vogliamo chiudere qui. Grazie davvero tantissimo per Marco e Carmela. Insomma, grazie tantissimo a tutti voi qui, veramente arrivati a festeggiare questo mio compleanno anzitempo. Vi faccio gli anni il 27 maggio, quest'anno vi faccio oggi, è una sorpresa, il 4 maggio è il mio compleanno, quindi grazie per aver fatto questo compleanno per me. Questo compli 8 anni straordinari, quindi grazie tantissimo davvero. E lasciatemi dire un'ultima cosa su veramente questi amici del Saggiatore, che per 8 anni hanno aspettato questo libro come dei santi, come dei veramente con una tenacia e una straordinaria fedeltà alla creatività letteraria che è rara oggi nell'editoria. Quindi grazie mille anche a Marco e a tutti gli amici del Saggiatore. Grazie e buona fortuna questo volume.
Io chiuderei, però lascerei che la lega Tommaso con l'ultima poesia, con l'ultima poesia del volume, che è una poesia di Antonella Nedda e che suscita, come posso dire, il sentimento del ritorno. Però lascio proprio ai versi.
Questo percorso si apre con Montale, Satura, 71, e si chiude con Anedda, con un libro straordinario che è Geografie del 2021. Insomma, credo ci sia un arco in questo, una poesia molto breve, è una prosa in realtà, proprio di due righe. Sgretolarsi significa lasciarsi erodere. Sgretolarsi permette di coagularsi di nuovo, ricominciando.
E allora Tommaso qua potete fare di lui una rockstar che può concedervi gli autografi sulle vostre copie. Grazie per essere venuti, grazie per la vostra lettura, grazie per esserci. Evviva.